Linee d'ombra. Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Guarda, l'amore non è una torta perché non si misura, cioè non la tagli a fette, ma più ne dai e più ne hai.
Neanche la consapevolezza di essere incinta ebbe su di me l'effetto di quella notizia. Avevamo già deciso tutti e due. Qualcuno bussa e tu apri. Storia di un bambino, di una famiglia e di un nome rivelatore in una puntata che si intitola L'amore non è una torta.
Cosa ti ha detto tuo padre?
Mi ha detto che mi chiamerà, forse sabato. Gli ho dato il numero del cellulare.
Dai, vieni.
Perché?
Vieni.
Ci ha sentiti?
Che c'è ancora?
Aspetta a lei dirglielo, non a me. Glielo dica.
Non devi più vedermi. Resta all'istituto e con lei, starai bene.
Non mi telefonerai?
Non lo so. No.
Questo estratto è preso da un film belga di qualche anno fa che si chiama Il ragazzo con la bicicletta ed è la storia di questo ragazzino che cerca disperatamente di ritrovare il padre che invece lo ha abbandonato e lo ha lasciato in una casa famiglia. Questa è proprio la scena in cui il padre viene obbligato a dire questa cosa al figlio della ragazza della casa famiglia che deve portarlo via. Ecco, la puntata di oggi è davvero una puntata per chi, diciamo, ha una forza d'animo piuttosto preparata rispetto a temi come questi, a temi come i figli, come l'amore filiale. È una puntata straordinaria, è una puntata bellissima. Le storie che ci sono arrivate sono davvero sconvolgenti per me e dimostrano come la linea d'ombra che vi raccontiamo oggi è la linea d'ombra che sta tra essere genitori, essere figli da un punto di vista biologico e il non esserlo, ma comunque diventarlo in qualche modo. Abbiamo la storia di una giovane coppia che ha già dei figli e prende in affido un bimbo in una casa famiglia, e poi la storia di un'altra coppia che semplicemente frequenta una casa famiglia e a un certo punto gli dicono: perché non vi prendete lei? Sembra giusta per voi, anche se lei non è quella, così apparentemente, che loro cercavano. Chissà poi cosa significherà cercare dei figli. Insomma, mettetevi comodi, è davvero una linea d'ombra profonda, commovente e ricca di cose quella che vi raccontiamo nella puntata di oggi. Benvenuti a Linee d'ombra. Era un caldo pomeriggio di inizio giugno del 2003, quando parcheggiai la macchina fuori dalla graziosa villetta allo Statuario, un bel quartiere a sud di Roma, sull'Appia. Il 2003 è impresso nella memoria di molti come un anno caldissimo. Il caldo strinse la sua morsa sull'Italia e, se ricordo bene, su tutta l'Europa già ai primi di maggio, e mollò la presa solo a settembre. In montagna facevano il bagno nei laghetti alpini. Era un pomeriggio caldissimo, ma io avevo freddo e mi tremavano le gambe quando varcai la soglia della casa famiglia per portare a casa quel bambino di 4 anni che sarebbe diventato il nostro terzo figlio. L'avevo sempre pensato fin da ragazza che se non mi fossero venuti figli avrei potuto crescere quelli degli altri. Lo pensavo con un'ingenuità disarmante e lo penso anche adesso, solo con una coscienza tutta diversa. Ogni bambino ha diritto ad essere accompagnato a diventare adulto da un papà e da una mamma. E ci sono gli adulti che devono accompagnare i piccoli a diventare adulti. Sarebbe così semplice, ma in realtà non lo è, ovviamente. Poi i figli sono venuti, e prima dei figli tanti altri avvenimenti, un fidanzamento di 11 anni, la laurea in chimica, il lavoro, il matrimonio, la casa, Beatrice, la prima, e subito dopo Federico. Quante cose belle, ma la vocina ogni tanto ricominciava a parlare dentro di me. A casa nostra era un must. L'amore non è una torta, ci dicevamo. Non si divide, ma si moltiplica. È una magia. Più ne hai e più ne dai. E i miei figli sono cresciuti così.
Io vengo da, insomma, la mia famiglia è normalissima, papà è impiegato, mamma, diciamo, casalinga, e ho un fratello. Però diciamo che non è stata una qualcosa che io ho percepito in famiglia, me la sono proprio trovata dentro, è stato un desiderio che mi è venuto crescendo. È proprio stato un desiderio che io avevo.
Poi un giorno, nell'autunno del 2002, avevo da poco cambiato lavoro mentre entravo in un consultorio familiare per presentare dei farmaci ad un ginecologo. Mi imbattei in un cartello che promuoveva l'affidamento familiare. C'erano disegnati una mamma e un papà che davano la mano a un bimbo. «Vogliamo fare un corso sull'affidamento familiare?» dissi tornando a casa mio marito. Non sapeva neanche cosa fosse, ma disse di sì. Mio marito è un tipo tranquillo, sornione. Ama i sigari, i whisky scozzesi torbati, il cioccolato fondente e la musica classica. Ama la montagna, ma non quella rischiosa da prestazioni eccezionali. Ama andare in montagna e salire lentamente. Io invece sono un vulcano. Terremoti, eruzioni, cenere e lapilli. Lui è una solida montagna e il suo sì a questa avventura è stato limpido e cristallino come la cima del Cervino. La sua paternità è stata totale, profonda, spesso dolorosa, allora e negli anni a venire. Ha saputo essere padre più e meglio di me, con tutti i nostri figli, di pancia e di cuore. In noi donne parla prima la pancia, poi dopo riusciamo a dare la parola anche al cuore e al cervello. La maternità è intrecciata nelle nostre budella, è carne e sangue, e dobbiamo ogni volta rifare il percorso, ridirci che cos'è il bene dei nostri figli. E spesso il loro bene non coincide con quello che ci dice la pancia. Per accogliere un figlio sia biologico che in affido, il sì di entrambi deve essere libero e totale. Bisogna essere una cosa sola, ma nel caso di un figlio non tuo biologicamente intendo, la responsabilità è ancora maggiore, perché coloro che accogliamo sono già feriti dalla vita e non possono essere delusi o rifiutati nuovamente. Ricordo che ero in macchina, stavo tornando da Napoli, quando Giovanni mi chiamò per dirmi che aveva chiamato la psicologa per chiederci se potevamo accogliere un bambino di 4 anni, velocemente, perché la struttura in cui era ospitato a breve avrebbe chiuso. Neanche la consapevolezza di essere incinta ebbe su di me l'effetto di quella notizia. Mi ricordo che recitai il rosario, che non sapevo, lungo tutto il viaggio. «Che facciamo?» disse Giovanni. «Avevamo già deciso tutti e due. Qualcuno bussa e tu apri». I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your sons. I'm a fool for your belly. I'm a fool for you. Pochi incontri con assistenti sociali e psicologi e ci trovammo ad entrare per la prima volta nella villetta allo statuario. Dopo aver parlato con il responsabile della casa famiglia, scendemmo nell'appartamento che ospitava i bambini. Non dovevamo far capire per quale di loro fossimo lì. Ci indicarono il piccolo Giovanni. Guardammo sul divano dove c'erano due o tre bimbi col pigiamino perché era sera e avevano cenato. Era uno scricciolo bellissimo, con due enormi occhi azzurri, occhi che mi sono penetrati nel cuore e nei quali ora so leggere il dolore, l'abbandono e il desiderio di affetto e sicurezza che cercava disperatamente. Tutto si svolse velocemente perché la casa famiglia doveva chiudere. Quando fai il corso per l'affido, ti dicono che deve esserci il tempo di abituarsi, ci deve essere una gradualità. Poi, come al solito, la realtà ti sorprende e scombussola le carte. Conosciamo la sua mamma, il suo dolore, e cercammo di rassicurarla che non le avremmo per quanto possibile portato via il figlio, e questa promessa abbiamo poi cercato di mantenerla. Un figlio in affido lo devi continuamente restituire, e ti accorgi così di una grande verità, che i figli non sono nostri.
La sua mamma a sua volta aveva avuto una storia abbastanza, diciamo, come perlomeno dolorosa, ecco, di abbandoni da parte della mamma, e quindi lei stessa si era trovata nella condizione di non poterlo, diciamo, accudire come voleva. E questa è una cosa molto importante, il fatto di permettere che lui andasse in affido è stato un atto d'amore da parte sua, perché lei a un certo momento ha capito che non poteva dargli tutta la sicurezza e tutta la, diciamo, l'affetto che poteva lui avrebbe potuto ricevere da una famiglia più stabile.
Nessuno tra gli amici e i parenti capiva perché volessimo fare un passo così. In fondo i figli li avevamo, perché mettersi nei guai in questo modo? Ma la vocina in fondo al cuore ci spingeva avanti e ancora avanti. Comprammo un lettino e lo piazzammo nella stanza con i nostri meravigliosi bambini. Facemmo qualche visita anche con loro e poi ci dissero che era ora di andarlo a prendere. Così, con le gambe che ci tremavano, entrai nella villetta e salii le scale. L'appartamento dei bambini dava sulle scale e Giovanni era lì, con i suoi occhioni, che si sporgeva per vedere se arrivavo. C'erano le sue buste con i vestiti pronte per essere portate in macchina. Non so perché, ma i bambini escono dalla casa famiglia sempre con delle buste. Hanno gli abiti che vengono regalati e quando vanno via li mettono in quelle buste. Mai una borsa o una valigia, mai. Presi le buste per andare a metterle in auto e poi tornare a prendere il piccolo. Appena scesi le scale e uscii dalla macchina, sentii un pianto disperato. Giovanni, durante le brevi visite e anche quando era venuto a casa una sera, non aveva mostrato un particolare entusiasmo nei nostri confronti. Anzi, la sera in cui era stato deciso che avrebbe dormito a casa nostra per abituarsi, lui chiese di tornare a dormire alla casa famiglia. Non sembrava cosciente di quello che gli stava accadendo. Quindi mi sorprese sentirlo piangere quando tornai su, ma lo trovai disperato, in braccio alle assistenti. Aveva pensato che fosse andata via, senza portarlo con me. Il suo pianto mi commuove ancora adesso che lo racconto. Era tutto il dolore del mondo. Era il grido con cui chiedeva di essere amato, di avere una casa, un papà, una mamma, dei fratelli, dei nonni e degli amici. Cose semplici, ma che rendono sicura la giornata e che tutti i bambini hanno diritto ad avere. Si avvinghiò a me disperatamente e ci volle un po' per calmarlo. Mai più, nei 17 anni successivi, ha pianto così. Noi quando diamo i titoli alle puntate siamo sempre molto attenti perché vogliamo dare un titolo bello, un titolo che sia comprensivo di entrambe le storie che raccontiamo, no? Di quel gruppetto di storie che raccontiamo, e quindi spesso in redazione c'è un po' di maretta, no? Così, no? Così, no? Così. In questo caso noi non abbiamo avuto alcun dubbio che il titolo della puntata avrebbe avuto come titolo quella frase che Marta dice nel suo racconto, che è una frase bellissima ed è: l'amore non è una torta, cioè non si divide ma si moltiplica. Pronto, ciao Marta, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, questa cosa che l'amore non è una torta, l'hai vista, sentita da qualche parte o ti è venuta in mente quando dovevi raccontarla ai tuoi figli?
No, mi è venuta in mente quando la raccontavo ai miei figli piccoli, diciamo era un mood che noi ci avevamo anche quando erano proprio piccoli piccoli, chissà perché glielo cominciavo a dire, quasi insomma immaginassi che sarebbe potuto succedere quello che poi è successo, insomma, quindi veniva raccontato così a casa nostra.
Perché davvero sembra un bellissimo titolo di un romanzo o di un film autobiografico. Senti, la prima cosa che ti chiedo, Marta, è come sta adesso Giovanni, cosa fa, dov'è?
Allora, lui sta benissimo, è un ragazzo stupendo, tra l'altro anche molto bello, e lui è stato adottato poi da noi, quindi vive con noi. Adesso ha 22 anni, sta facendo un corso, diciamo, per lavorare come diciamo nell'ambiente, nel settore alberghiero, diciamo, e okay. Sta bene, è una bella storia, mi sta benissimo.
E quindi è vostro figlio, perdonami, anche durante l'affido lo si chiama figlio oppure no?
Questa diciamo è una cosa abbastanza sì, nel senso, per noi è figlio e l'obiettivo è che loro si sentano figli. Dopodiché lui a me non mi chiama mamma, mi chiama Marta, perché lui poi è una mamma biologica che continua a vedere, e invece chiama mio marito papà, perché appunto il suo papà non c'è stato, e proprio un giorno del compleanno, era un compleanno di mio marito, ho detto: senti mamma, adesso comincia a chiamarlo papà, per cui a casa lui chiama papà mio marito, a me mi chiama Marta, però l'obiettivo è che insomma... che siano figli, sono tutti figli, finché stanno a casa sono figli.
Senti, quindi voi conoscete la mamma di Giovanni, la mamma biologica di Giovanni?
Assolutamente sì.
E com'è il rapporto?
Lei. Ottimo, direi. Lui ha, cioè, l'obiettivo, questa cosa dell'amore non è una torta, è che tutti i rapporti fanno bene, ragazzi, cioè, c'è poco da togliere ma molto da aggiungere, quindi lui ha sempre continuato a vedere la mamma e adesso il rapporto è, adesso che lui è cresciuto, lei anche si è sistemata, insomma, e la vediamo a Natale, la continuiamo a vedere, anche un rapporto affettuoso, insomma.
Senti,
e lui ha
quindi
sempre avuto la libertà.
Quindi è vero che, che gli amici e i parenti, quando uno, perché non è la prima volta che lo sento, quando una coppia pensa all'affido cercano tutti quanti di disincentivare e di dire ma no, ma lascia stare, ma è una rogna. Succede così?
Assolutamente sì, ma perché? È vero. No, ci sono amici che invece insomma ti stanno vicino. E perché noi viviamo in una società in cui è molto forte questa idea del figlio come
cosa
proprietà
propria,
quasi esclusiva. Sì, esatto, questo discorso anche del sangue alla fine fa tanto, insomma. E poi è vero, sono rogne, però sono anche, cioè, dirti che sia stato semplice, no, è stato semplice, ma insomma gli ostacoli sono tanti, perché è un pochino più complicato che crescere figli propri. Poi alla fine l'obiettivo è sempre quello, insomma, che loro crescano adulti sereni, insomma, che vadano via, perché poi quello è l'obiettivo di ogni genitore. Non è che i figli restino, ma che vadano via, insomma.
Marta, e invece i tuoi figli naturali, biologici, come l'hanno presa? Per loro è un fratello?
Per loro è un fratello, però anche loro sono stati eccezionali, perché insomma vedersi piombare a casa uno così e poi dover condividere tutto, cioè si condivide tutto quello che è proprio, per particolare insomma il piccolino, hanno la stessa età, sono nati a un giorno di differenza, quindi adesso sono tutti e due grandi, per cui erano i gemelli da totalmente diversi, per cui tutti si chiedevano ma sono gemelli? No, non sono gemelli, perché allora sono nati lo stesso giorno. E quindi loro hanno, lui il piccolino diceva sempre ma questo quando se ne va? Poi piano piano è un fratello, insomma, però ha richiesto anche per a loro insomma una grande disponibilità di cuore, diciamo, perché non è così semplice come poi insomma bisogna aiutarli, ecco.
Anita mi diceva che ne avete fatti altri di affidi, dico bene?
Sì, altri due. Uno è ancora con noi, è un ragazzo di 17 anni, anche lui è un ragazzo dolcissimo. E poi c'è stata una ragazza che invece è stata una grande, grande, grande sofferenza, perché insomma ha avuto poi un'altra strada, insomma.
Senti, però voi siete la dimostrazione in qualche modo, Marta, che la famiglia è una questione culturale prima ancora che biologica?
No, io credo che la famiglia sia il luogo dove è più semplice imparare a vivere. Si imparano le cose, si impara la sicurezza, che è una cosa che non... dia la sicurezza di un luogo dove poter essere se stessi.
Senti, Marta, l'ultima cosa. C'è un tipo di coppia a cui consiglieresti l'affido e un tipo di coppia o di famiglia a cui invece non lo consiglieresti?
E allora l'affido è un po' un salto nel buio, ti bussa uno alla porta e tu apri, è un'avventura in cui chiaramente è chiesto molto di gratuità, ecco, perché è sicuramente la disponibilità a restituire continuamente questi figli, non è un progetto che tu puoi fare in quel momento per sempre, saperlo questo è importante, devi essere pronto a restituire, perché è così, non sono... tuoi per sempre, come non lo sono i figli.
Come non lo sono i figli, esatto. In fondo vale anche per i propri figli, no? Cioè, sono tuoi perché li cresci, hai la responsabilità, ma non ti appartengono, sono degli esseri umani che poi se ne vanno. L'amore non è una torta. Grazie mille, Marta, per questo racconto e per questo insegnamento che ci hai dato. In bocca al lupo
grazie
per tutto.
Grazie a te, grazie a voi.
A presto.
Grazie a voi.
Ciao. You won't admit you love me, and so how am I tell me, perhaps, 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 a million... Non è propriamente uno spettacolo, ma una scena dove accadono cose che fanno a volte ridere, a volte piangere, spesso sorprendono e a volte spaventano. Non esiste ancora un nome per definire questa serata. Si potrebbe forse chiamare serata partecipativa. Hanno scritto questo e altre cose di mio cugino, che è la serata live ideata da Mauro Pescio, e questa definizione è quanto mai azzeccata per la storia che state per sentire. Una storia che ha raccontato Francesca, un'amica e collega, durante una serata a Roma lo scorso gennaio. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Allora, dunque, intanto vi dico che la storia che vi racconto non fa ridere, non c'è risvolto comico. È una storia per me molto bella, molto importante, e poi una persona mi ha detto che questa è una storia destinale, e questa definizione mi è piaciuta moltissimo. Intanto perché destino è una parola forte, ma destinale, cioè definire una storia destinale, ha un risvolto quasi magico che se lo contestualizzo in questa storia mi piace tantissimo. Insomma, io fin da bambina, poi da ragazza e da donna, avevo un sogno che non era per niente originale, era quello di fare una famiglia, di avere un grande amore e poi fare dei figli. Non che ci pensassi sempre, però avevo questo desiderio. Lo desideravo molto e pensavo da sempre che se avessi avuto una figlia femmina, l'avrei chiamata Stella. Mi ero fissata su questo nome, sia da ragazza che poi da donna. Il nome Stella ha resistito ai cambiamenti ed è sempre rimasto al primo posto. Ma gli anni passavano. A 20 anni, 25, 30 ti dai ancora tempo, ma poi a 35 ho cominciato a pensare che questo sogno non si stava realizzando. Anche perché io non avevo l'idea di fare un figlio da sola. Per la mia responsabilità, per come sono fatta, io ho sempre pensato che il figlio fosse un dono. C'era l'amore e poi arrivavano dei figli. Non era qualcosa in cui io dovevo mettere l'autodeterminazione, la mia volontà, per capirci. Doveva essere qualcosa che capitava. E però non stava capitando. A un certo punto della mia vita incontro Andrea e inizia una bella storia, una storia che continua ancora oggi. E insieme a lui il mio sogno di formare una famiglia finalmente prende corpo, ma i figli non arrivano.
Poi a un certo punto cominciamo a frequentare una casa famiglia. E in questa casa famiglia diamo un po' una mano, stiamo con soprattutto con i ragazzini più piccoli, però poi stiamo anche con tutti i ragazzi della casa famiglia. E a un certo punto la capa della casa famiglia ci dice: ma perché tu e Andrea non prendete in affidamento Hilda?
Hilda è una ragazza molto simpatica di 11 anni. Sulle prime io resto un po' perplessa, in realtà giocavo sempre coi più piccoli in casa famiglia. Dicevo: datemi i piccolini, non quelli che dovevano fare i compiti. Andavo un po' sul disimpegno, insomma. E Hilda doveva fare la prima media ed ero sicura che richiedesse un impegno che io non ero in grado di offrire. Però Andrea, a sorpresa, un giorno mi dice: questa è la storia che ci viene incontro. Non stiamo ad aspettarne un'altra. Questa è quella che ci capita. E le sue parole mi hanno convinto. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you, returning nightmares, only shadows. Cast some light, it'll be alright. Cast some light. Crosses of armor heavy on your shoulders, sirens inside you waiting to step forward, disturbing silence darkens your sight. Cast some light and you'll be alright. Cast some light. Mi lascio subito trascinare dalla sicurezza di Andrea e anche dalla simpatia di Hilda, che intanto cominciava a venire il fine settimana da noi a casa. Così abbiamo cominciato a conoscerci un po' meglio, poi abbiamo conosciuto anche la sua mamma naturale e siamo andati avanti fino ad ottenere l'affidamento familiare. Hilda arriva a casa nostra a settembre e a quel punto faccio tutte le cose che fa una mamma. La accompagno a scuola, le preparo le feste di compleanno, qualche gita la domenica, conosco le sue amiche che porta a casa.
Però sempre un po' attenta a non montarmi la testa, perché io non sono la sua mamma, cioè lei ha la sua mamma che vede, costantemente, quindi cerco di stare attenta a non sbagliarmi, no, con il mio ruolo.
Tutte le sere io vado nella stanza dove sta lei per fare due chiacchiere e per leggere insieme dei libri. Leggiamo insieme molti libri, tra cui i miei preferiti, quelli della mia infanzia, tipo Il giornalino di Gian Burrasca o Piccole donne. Lei ha un manifesto appeso dei suoi beniamini, i Tokyo Hotel. E poi una sera, mentre chiacchieriamo, mi fa una confidenza. Mi dice: ma sai, Hilda non è il mio vero nome. In Zambia, dove sono nata, il nome dei documenti è diverso dal nome che ti danno. Quindi io sui documenti ho Hilda e tutti mi chiamano Hilda, ma il mio vero nome, il nome che mi ha dato mia mamma, è un altro. Ah, le dico, e come ti aveva chiamato? Mi aveva chiamato Stella. Io non dico niente a Hilda quella sera e per tanto tempo non dico niente a nessuno. Mi è sembrata una cosa talmente magica per me che non volevo influenzarla, ecco. L'ho detto solo ad Andrea, ma gliel'ho detto solo dopo un bel po' di tempo.
due o tre giorni fa, quando ho visto mamma, abbiamo proprio parlato di questa cosa del nome. Lei mi ha ricordato che mi ha battezzato in Zambia e mi ha chiamato con questo nome, Stella.
Ho iniziato anche a raccogliere, o meglio a mettere da parte qui a Linee d'Ombra, alcune delle vostre storie che sono molto brevi, che sono molto concise. Noi vi chiediamo sempre di mandarci un paio di pagine almeno della vostra storia a lineedombra@radio24.it. Però è anche vero che ci siamo accorti che ci sono delle storie che, proprio perché sono minute, cioè perché hanno una durata, una loro brevità, funzionano, hanno in sé una piccola luce che proiettano sulla vita della persona che ce l'ha raccontata. E quindi, invece che fare quello che di solito facevamo, che era riscrivere questa persona dicendo magari ce l'allunghi, ci scrivi un po' di più così riusciamo a farci una puntata, abbiamo deciso di prenderle così come sono, di dare loro un nome, un titolo, perché sapete che i titoli risolvono sempre tutto. Dai un nome a qualcosa e in qualche modo la vedi meglio. Le abbiamo chiamate Piccole Linee d'Ombra e adesso ve ne raccontiamo una. Vi raccontiamo una piccola linea d'ombra che parla di un rapporto difficile e particolare con il cibo.
Ciao Matteo, sono Mauro, 51 anni, milanese, separato, ascensorista, milanista, e di weekend li passo con Emi, la mia principessina. La mia linea d'ombra è in pieno svolgimento, perciò probabilmente avrei dovuto mandarti un vocale, ma non fa per me. Fin da bimbo lotto con il mio grandissimo nemico, che però non ho seriamente mai combattuto, perché mi sono reso conto di non odiare.
Sto parlando del cibo. Per molti passione, hobby, svago, motivo di aggregazione, di conversazione e saccenza. Beh, non per me. Ho sempre mangiato troppo, fuori orario, le stesse cose che mi piacevano, senza sperimentare, scoprire o approfondire l'arte della degustazione e della cucina. Ancora oggi, che da anni vivo solo, resto davanti ai fornelli il tempo strettamente necessario. Questo mi ha portato ad essere dapprima paffutello, poi sovrappeso, quindi ciccione, fino a crescenti gradi di obesità, il che, di conseguenza, ha inciso sulla mia vita in modo radicale, condizionando relazioni sociali, sentimentali e lavorative. Ma alla fine ero io. Ero fatto così, con i miei chili di troppo, la sfigaggine con le donne, aiutato anche da una forte timidezza e la sopportazione dei commenti altrui, che non sono mai mancati. Ci convivevo e mi sono fatto uomo a braccetto col mio nemico carissimo. Negli anni avrò fatto 300 tentativi, tra diete più o meno serie, più o meno riuscite, più o meno convinte. Sono ovviamente sopraggiunti problemi di salute, fortunatamente non gravi, ma nemmeno da trascurare. Il che mi ha convinto ad entrarci in guerra col mio nemico. Dopo anni di dubbi, riflessioni e ripensamenti, nell'ottobre 2019 mi sono sottoposto alla riduzione dello stomaco, un intervento comunissimo ormai. Tralascio la descrizione di diete, terapie mediche e psicologiche, ti puoi immaginare quanto queste ultime non siano secondarie alle prime, e mi ritrovo oggi con oltre 60 kg persi, con una vitalità ritrovata e una sorprendente resistenza alle rincorse della principessa, mia figlia. Sto bene, mi sento comodo nelle routine, come negli indumenti ormai sovradimensionati, e sono felice. Non ci frequentiamo più. Di sovente il mio nemico lo incrocio davanti alla vetrinetta di un bar o nella corsia delle merendine al supermercato. Lo saluto con un cenno e mi allontano velocemente. Ma è sempre lì, lo so, e mi serve da sprone per non mollare. Ma alla fine non lo odio. Una cosa a cui penso spesso quando raccontiamo il diario di Antonio Cocco, la storia seriale che vi stiamo raccontando passo dopo passo, episodio dopo episodio, è che cosa, che piega avrebbe potuto prendere la mia vita se in alcuni casi mi fossi fatto prendere dalla rabbia, dalla foga, avessi fatto parlare la pancia e invece che la testa. Non che diciamo io sia un tipo particolarmente impulsivo e questa cosa quindi spesso mi salva, in alcuni casi sono anche un po' paraculo, quindi questa cosa mi salva doppiamente, però ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi in cui riusciamo a fare un respiro in più e a non dire o a non fare qualcosa, oppure non riusciamo a farlo, cioè non riusciamo a fare quel respiro, ma le cose si aggiustano anche se noi abbiamo, diciamo così, sbroccato. Ecco, il caso di Antonio Cocco è proprio il caso opposto, perché lui ha quel piccolo sbrocco, cioè se ne va da una classe, esce da una classe perché un professore lo tratta male, e da lì inizia una lenta e lunghissima discesa che lo porta, nemmeno in troppo tempo, direttamente nel cuore della legione straniera, da cui ovviamente, insomma, non so se ovviamente, però essendo un ragazzo giovane e non avendolo fatto quasi pressoché volontariamente, vuole tornare a casa. Ecco, in queste parole, in questo passaggio, nelle parole sue, nelle parole di suo fratello Gianni, sentiamo quanto Antonio abbia non solo il desiderio di tornare a casa, ma senta un profondo senso di colpa per quello che ha fatto. Saida, 25 agosto 1952. Carissimo papà, ho ricevuto la tua lettera, la tua e di mamma, e mi ha fatto immenso piacere. Sono sempre più desolato dal dolore che vi ho arrecato con la mia sconsideratezza e col mio atto impulsivo, del quale comprendo sempre più l'estrema gravità.
Teniamo presente che comunque aveva 18 anni. Lui pensava, ma non era un uomo fatto, era uno che andava a studiare sul tetto di casa. Cioè lui si metteva sul tetto e studiava o disegnava sul tetto. Antonio è il ragazzino che passeggiava sul cornicione del campanile della sua parrocchia. Ci sta, in questo senso, io dico sempre che poi lui è diventato uomo nella legione in tempo per morire, anche in questo senso, perché è maturato rapidamente, ha dovuto imparare rapidamente che c'è bisogno di momenti di riflessione, che c'è bisogno non solo di impulso, però la prima cosa era l'impulso, la sua indole, il desiderio, la sfida, il coraggio da dimostrare.
Come un ragazzo di
18, come un ragazzo 18 anni. 19 anni.
Mi sono lasciato trascinare da un sentimento di esasperazione e di rivolta verso un sistema di scuola che non potevo più sopportare, e da un desiderio folle di libertà e di indipendenza al quale non ho potuto sottrarmi. Poi non ho più saputo tirarmi indietro, pervaso com'ero dal sciocco orgoglio di dimostrarmi forte e di fronte alla prospettiva di dover subire 2 o 3 mesi di carcere in caso di rimpatrio forzato, ho scelto l'arruolamento nella legione straniera. Mi sono così costruito con le mie mani questa barriera che ora non posso più infrangere e che mi divide da te, mamma, dai miei fratelli, da casa mia. È una vita dura quella che devo condurre e il sopportarla, credimi papà, mi è penosissimo. Ma comprendo che tutto questo mio patire me lo sono meritato e che è poca cosa rispetto alle sofferenze che ho procurato a voi. Lo sopporto perciò come un'espiazione e solo così posso calmare il mio rimorso. Ma per quanto non ne sia degno, io continuo a confidare nella misericordia di Dio e nel tuo generoso lavoro perché possa avverarsi presto il mio cocente desiderio di tornare fra voi. Per quanto riguarda l'asma, qui soffro meno, se non i primi giorni passati ad Orano e a Sidi Bel Abbès, forse perché il clima è molto secco e siamo un po' in montagna, ma mi disturba spesso. Solo che di giorno mi scompare, e così, quando Marco visita, non me la riconoscono e mi sistemano con un'aspirina.
Ma Tony soffriva davvero così tanto di asma?
Però io lo sono sentito dire, non l'ho mai visto. Mi ricordo che ne parlavano a tavola, ne parlavano, sta attento qua, sta attento là, non faccio altre cose per tirare l'asma, però non mi sia mai capitato di... Sapevo che l'aveva e alcune cose stavo molto attento a farle. Anche perché mi pare di ricordare che si considerava una cosa da poco l'asma, non era una gran malattia.
Io non so, papà, come ringraziarti di tutto quello che fai per me, dopo che ho osato buttarti in faccia un'offesa così grande. E speriamo che da tutto il tuo grave da fare salti fuori un piccolo legionario diretto finalmente verso casa. Un abbraccio e un bacio, Antonio.
Choose to do.
Grazie ancora a Mauro Pescio che raccoglie questa storia e a tutta la famiglia Cocco. Vi ricordo che potete riascoltarla in podcast oppure il sabato alle 21.30 quando volete. Io ringrazio Anita Panizza, Paolo Corleoni, Luca Micheli e ovviamente Mauro. Do appuntamento a domani alle 15, domani pomeriggio, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!